il vero problema.
Un giorno i dipendenti di un'azienda che aveva problemi di crescita trovarono un avviso sulla porta d'ingresso.
Ieri è venuta a mancare la persona che ha ostacolato l'unità tra i colleghi dell'azienda e dell'azienda stessa. Siete tutti invitati al funerale, che sarà preparato nella palestra aziendale.
Dopo aver letto la nota, i dipendenti erano rattristati per la morte. Ma poi, un po' tutti erano curiosi di conoscere la persona che aveva ostacolato l'unità tra i colleghi e la crescita dell'azienda.
E qualcuno anche sotto sotto era contento che era morto la persona che ostacolava tutto.
Per curiosità, tutti andarono al funerale per vedere chi era il collega che tanto terribilmente aveva ostacolato la crescita dell'azienda.
E quindi di tutti.
Uno per uno, ogni dipendente ebbero la possibilità di guardare dentro la bara. Ma al guardare ciascuno rimaneva senza parole, come se la parte più profonda della loro anima fosse stata toccata.
Tristemente tutti uscivano in silenzio.
Dentro la bara vi era uno specchio, posizionato in modo che chi guardava dentro vedeva il riflesso di se stesso. A fianco dello specchio, un messaggio.
C'è solo una persona in grado di porre limiti alla tua crescita e dell'azienda. Tu.
Wow.
Gloria a Dio. Che wow. Storia, eh?
Sa com'è facile sempre incolpare altri? È colpa sua che la mia vita è così, così, così. Invece tutto dipende da me, da come io reagisco alle situazioni in quale mi trovo.
Sì, ognuno di noi c'ha un piccolo mondo intorno, che Gesù ha detto andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo, non puoi andare in tutto il mondo, infatti l'originale in greco non era andate in tutto il mondo, ma c'era una sfumatura in quella Marco 16:15, nel senso di ovunque andate nel mondo predicate il Vangelo, che è più corretto, cioè ovunque sei, tu puoi essere in una prigione, non puoi andare da nessuna parte, puoi evangelizzare lì.
Sì.
Quindi ognuno di noi c'ha un piccolo mondo intorno, chi di più, chi di meno, chi ha mezzi di comunicazione, canali televisivi, radio, quello che. Altri invece un contadino che può evangelizzare i contadini intorno. Però Dio guarda la fedeltà, non guarda la quantità, guarda la fedeltà. Allora ognuno di noi c'ha un piccolo mondo, cioè il regno di Dio è composto di individui, io, te, di famiglie. E allora, se io non sono fedele nel mio piccolo mondo, se io non faccio quello che posso, se io non raggiungo le persone intorno a me, inutile lamentarsi che Dio non fa questo, Dio non fa quello, la mia chiesa non è perfetta, e il pastore è brutto e stupido, e lamentarsi da noi stessi. Lamentarci, guardarci allo specchio e dire nonostante altri stanno fallendo, non è che per caso io sto fallendo più degli altri. Cioè, ognuno deve pensare alla sua parte di paradiso, di regno di Dio. L'immagine è Neemia che costruiva le mura di Gerusalemme insieme ai volontari. I ricchi e potenti, dice il libro di Neemia, non si offrirono, i nobili non misero mano all'opera, loro erano troppo occupati a contare il denaro. Però ognuno a costruire, intento a costruire le mura, ci si aspettava che fosse fedele nella sua parte, nel suo lotto, nella sua categoria, in quello che doveva fare. Ciascuno di noi adesso sta costruendo le mura, virgolette, di Neemia. Cioè stiamo costruendo un'altra Gerusalemme, una eterna, una che Apocalisse 21, 1 e 2 dice che scenderà dal cielo come una sposa. E la nuova Gerusalemme sono le anime adesso, non sono pietre, sono anime, sono pietre viventi.
Posso chiederti, e cosa faccio quando nella mia vita le cose vanno male? però veramente per colpa di quello o di quell'altro, correttamente, cosa faccio? Perché molte cose non dipendono da me.
Sì, ho sentito, tutti sentiamo prima o poi, di coppie sposate che, ascolti la moglie, tutta colpa del marito, disgraziato. Ascolta il marito, tutta colpa della moglie. Mm-hmm. E allora?
E allora?
E allora? Tutta colpa del fratello, della sorella. È colpa della chiesa, è colpa di questo, di quell'altro. E allora? E allora dobbiamo guardare, dobbiamo aprire la bara e vedere la faccia del cadavere.
Va bene, però.
E dentro ci sarà uno specchio, che sarà così il giorno del giudizio. Non è che potremmo andare al giorno del giudizio a lamentarsi della moglie, del marito, del fratello, del pastore, di questo qui, di questo là, e la colpa è della società. E Dio ti dirà, togliti il ciucciotto di bocca e cresci. Qui c'è uno specchio, anzi c'è più di uno specchio. Sarà uno specchio, tra virgolette, che e sarà come un video, tra virgolette, che ti mostra il resoconto di tutta la tua vita. Infatti tante persone che sono morte hanno avuto esperienza dopo la morte, hanno detto, alcune di loro hanno detto che hanno passato in un attimo tutta la loro vita, mm-hmm. i capi salienti, importanti, e alcuni gridavano, no Dio, no, non farmi vedere questo, cioè gli inganni, gli imbrogli, le disonestà, mm-hmm. i peccati, tutte le cose sleali, che loro, non i loro amici, le loro mogli e mariti, ma loro, ossia ciascuno di noi stesso, aveva fatto. Il giorno del giudizio, credo che il giudice non sarà Dio. Chi sarà il giudice, Angela?
La parola?
No, neanche.
E chi sarà?
Saremo noi stessi.
E come?
Vedremo quello che abbiamo fatto e che non abbiamo fatto. Cioè, le nostre opere ci giudicheranno, in base, mm-hmm. chiaro, in base al righello, in base al piombino, in base al metro di misura della parola di Dio, che dirà così mm-hmm. giusto e sbagliato, ma non sarà neanche la parola di Dio a giudicarci. Non è che la parola di Dio dice tu vai all'inferno, tu sei salvo, no, la parola di Dio non dice che va all'inferno, la parola di Dio dice cosa devi fare, cosa dovresti fare, cosa avresti dovuto fare, e il giudizio passerà attraverso di noi che decidiamo di farlo o di non farlo. Cioè ci giudichiamo noi stessi ci giudichiamo.
Sì, una persona potrebbe dirti, ma che tipo di giudizio riceverò io se ho voluto fare più bene nella vita, ma qualcuno mi ha ostacolato?
E allora cosa hai fatto dopo che ti hanno ostacolato? E non ho fatto niente, ho passato tutta la vita a lamentarmi di quel coniuge, tutta la vita a lamentarmi di quel fratello, il pastore, la sorella, ma quelli lì saranno peggio di te e saranno magari puniti peggio di te. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, stiamo parlando di te adesso. Qui c'è uno specchio, guarda bene la bara, chi c'è? Oh, sono io. Va bene? È chiaro che Dio dà metro di misura, chi fa questo salvato, chi fa questo non è salvato. Mm-hmm. Ma non è il metro di misura che ti condanna. Siamo noi, perché facciamo o non facciamo. Scegliamo di fare o scegliamo di non fare. Scegliamo di amare o scegliamo di non amare. Scegliamo di fare il bene o scegliamo di non fare il bene. Matteo 25, verso 30. Eccole, le pecore a destra, le capre a sinistra. E Gesù dice alle capre a sinistra, andate via da me all'inferno preparato per il diavolo e i suoi angeli. Matteo 25, 30, quella zona lì.
Allora,
perché avevo fame, sete, ero nudo, fa freddo, in prigione all'ospedale e non mi avete visitato, non mi avete aiutato. Quando? Ogni volta che non l'avete fatto a uno di questi piccoli. E poi continua e dice, ma benedetti voi dalla destra le pecore, avevo fame, sete, ero all'ospedale, ero al carcere e siete venuti a trovarmi. Quando, Signore, noi visitato a te, Signore, all'ospedale, quando? Ogni volta che l'avete fatto a uno di questi piccoli, l'avete fatto a me. E i giusti andranno a vita eterna, ma i malvagi andranno a perdizione. Matteo 25.
Sì, allora sto pensando così, se io avessi un marito che mi limita nel mio cammino con Gesù Dio vede che sono limitata, però in quei limiti lui sa che io posso fare tante cose per lui,
tante cose.
E quelle cose devo farle, altrimenti sono io disubbidiente, non è colpa del marito.
È come se fossi una martire.
E nel frattempo anche onorare il marito e guadagnarlo a Cristo con il mio amore, con la mia pazienza, anche quello.
Guarda,
quindi Dio sa quello che posso e non posso.
Se noi, sì, sì, se noi ci lamentiamo del compagno, del fratello, la sorella, marito, la moglie, guarda, è come un martire imprigionato che si lamenta: mi hanno imprigionato, non posso evangelizzare, mi stanno torturando e così, mi lamento. E sono qui in prigione, è colpa dei romani, è colpa dei comunisti, è colpa di questi qui, è colpa di quelli là. Il martire invece lode il Signore. Grazie Signore che sono qui a soffrire per te. Grazie Signore che ti posso amare in prigione. Signore, domani sarò giustiziato, domani mi uccideranno. Signore, sarà dura, è un Getsemani duro. Ma sai, Signore, seguo il tuo esempio, Signore. Signore, e quando mi uccideranno, io benedirò il boia. Benedirò i miei nemici, come ha fatto Stefano: Padre, non imputare loro questo peccato. E Stefano morì lapidato, perdonando, amando e dando la sua benedizione ai suoi assassini. Quindi sono solo le capre che si lamentano del marito, della moglie. Se il marito o la moglie ti tratta male, gioisci, tu puoi trattarlo bene. Se loro ti odiano, gioisci, tu puoi amarli. Quando dico tu puoi amarli, parlo di me, perché io sono il primo ad imparare queste cose. Quando tutto va male, gioiamo, fratelli, lodiamo, tutto va male. Che bello, posso dimostrare a Dio la mia fede. Sono in prigione, gloria a Dio, posso soffrire per Gesù e dimostrare che la mia fede è vera. Mi uccideranno, gloria a Dio, sarà dura, ma il Signore mi sta elevando a livello di martire, che è il più alto livello che c'è. Non puoi essere il livello più alto di un martire che muore in fede. E allora cerchiamo di non essere capre che si lamentano sempre del fratello, della sorella, del marito, della moglie, di questo, di quello. La nostra religione è Gesù Cristo, non è il lamentesimo, il cristianesimo.
Amen, sì. Amen.
Amen.
Grazie, Signore. Fermiamoci qui, fratello Giuseppe, e ne parliamo ancora domani.
Va bene.
Grazie.
Gloria a Dio.
Grazie, Dio ti benedica.
Amen.